श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री शाखान्वितां हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्ण।
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo arrivati nella parte settima intitolata Prabhupada Lila. Grandi e puri devoti del Signore sono compassionevoli verso le anime cadute. Così viaggiano in tutto il mondo con la missione di riportare le anime nella loro dimora originale. Questi puri devoti portano il messaggio del Signore per liberare le anime cadute e coloro che sono confusi dall'influenza dell'energia esterna del Signore dovrebbero trarre vantaggio dalla loro associazione. Dai commenti di Srila Prabhupada allo Srimad Bhagavatam. Introduzione. Il sottotitolo di Prabhupada Lila, divertimenti supplementari di Sua Divina Grazia e Sri Bhaktivedanta Swami Prabhupada, spiega la natura di quest'opera. Essa contiene le descrizioni biografiche supplementari di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada che non erano incluse nella Srila Prabhupada Lilamrita. Nel compilare la Prabhupada Lila ci siamo serviti dei medesimi metodi di ricerca e trattazione usati nel compilare la Srila Prabhupada Lilamrita. Tuttavia, la Prabhupada Lila mette a fuoco gli ultimi anni della predica di Prabhupada in America, dal 1967 al 1969. Con alcuni capitoli aggiuntivi sulla sua predica in Europa e nell'America del Sud. Questi capitoli della Lila furono compilati contemporaneamente alla Srila Prabhupada Lilamrita, quando diventò ovvio che ogni argomento della vita di Prabhupada non poteva essere contenuto nel campo d'azione della Srila Prabhupada Lilamrita. Possiamo quindi considerare tali capitoli come una parte supplementare alla biografia vera e propria. Per il devoto sincero, tutti i resoconti autentici della vita di un puro devoto sono istruttivi, gustosi, ispiranti ed eterni. Ascoltando i divertimenti trascendentali di un puro devoto di Krishna, si ricevono tutti i benefici che si possono ricevere con l'ascolto dei divertimenti del Signore stesso. I devoti conoscono così il segreto per sfuggire al ciclo di nascita e morte nel mondo materiale, come è affermato nel Bhagavatam. Gli esseri viventi che sono soggetti al controllo di Yamaraj dovrebbero avvantaggiarsi dell'ascolto del nettare imperituro nella forma di questa narrazione dei divertimenti trascendentali del Signore. Srimad Bhagavatam 1.16.8. Altri racconti della vita di Srila Prabhupada si possono trovare nel compendio di versi liberi ricordando Prabhupada e nel Nettare di Prabhupada, una serie di aneddoti autentici su Srila Prabhupada. Sebbene io abbia descritto Prabhupada in molti modi, sento che non ho mai finito. La vita di Prabhupada è così importante che molto di più potrebbe e dovrebbe essere scritto su di lui. Realizzo che questa è solo una goccia dell'oceano di attività di un devoto come lui. È mia speranza che questi libri, come quelli degli altri discepoli e seguaci di Prabhupada, possano ispirare il mondo a seguire tale grande maestro per gustare le sue istruzioni e per accettare la coscienza di Krishna. Sasvarupa Das Goswami. Capitolo 1. Ritorno in America. 14 dicembre 1967. Appena Srila Prabhupada apparve alla nostra vista, molti devoti cominciarono a gridare e a piangere. Sembrava in salute, abbronzato e vigoroso. Salutava e sorrideva. Quel sorriso li rese ancora più ansiosi, tanto che non riuscivano a contenersi, mentre con pazienza Prabhupada aspettava che un ufficiale della dogana ispezionasse i suoi bagagli. Quando Prabhupada aveva lasciato l'America, i suoi discepoli non sapevano se l'avrebbero visto mai più. A New York egli aveva avuto un colpo apoplettico ed era tornato in India per riprendersi. Se egli era sul punto di morire, disse, il posto migliore del mondo era Vrindavana. Presto però giunsero notizie dall'India che egli stava recuperando le forze. Krishna lo aveva salvato, ora stava tornando. Essi avevano bisogno di lui. Se dovevano rappresentarlo e diffondere la coscienza di Krishna, la compagnia di un puro devoto di Krishna era necessaria per loro. Jayananda rivelò Prabhupada all'aeroporto con una vecchia limousine decorata di fiore. Prabhupada avrebbe risieduto in un appartamento di Wailar Street, in una casa di Brahmachari, a circa 2 isolati dal tempio di Frederick Street. Mentre si avvicinava all'ingresso dell'appartamento, Prabhupada vide un quadro di Sri Vishnu chiuso all'interno di un vetro di fronte a sé. Sebbene i devoti avessero discusso tra loro sul fatto che nell'immagine Sri Vishnu non era di colore blu, Prabhupada aveva giunto le mani nel gesto del pranama, inchinando leggermente il capo mentre passava dinanzi a Sri Vishnu ed entrava in casa. I devoti si riunirono eccitati nella stanza di Prabhupada. Uno di loro aveva letto qualcosa sulla cerimonia Vaishnava, del lavacro dei piedi all'arrivo del maestro spirituale, ed essi avevano preparato una brocca per l'acqua ed un catino. Prabhupada consentì ed ebbe luogo la cerimonia che durò pochi secondi. Poi Prabhupada si sedette nella stanza gremita di devoti intimi, prese i kartlar e si mise a suonare piano piano, dolcemente, guidando un kirtan Hare Krishna. Il modo in cui Prabhupada cantò e i devoti ascoltarono e cantarono in risposta, con ferma ed estatica attenzione, non era una cosa comune, ma durò poco. In seguito egli cominciò a parlare di Krishna, disse che Krishna è Dio, la persona suprema, e il migliore amico di tutti. Anche un'ottima amicizia di questo mondo non è che una piccola indicazione dell'amicizia di Krishna, perché ogni cosa viene da Krishna. Il profumo di un fiore aromatico, quello è Krishna. Ciò che vi è di buono in questo mondo è Krishna. E tutto ciò che è cattivo viene dalla dimenticanza di Krishna. Prabhupada parlò con un'attitudine mite, gentile e umile. Aveva portato alcuni doni. Per le signore aveva dei sari. Reggeva il fine cotone delle vesti una per volta, chiamando per nome la discepola iniziata e le porgeva un sari. Un sari era bianco con disegni rossi e neri, altri erano bianchi con bordi di un solo colore. In una piccola stoffa color zafferano Prabhupada aveva 3 ghirlande di seta. Egli le svolse dicendo, queste possono essere messe al collo del signore Jagannath di Subhadra e di Balarama. Prima di quelle, le divinità non avevano ricevuto né vesti né ornamenti. Mukunda e Shyamasundara si fecero avanti per mostrare a Prabhupada i primi kartlar di fabbricazione americana. Mesi prima Prabhupada aveva suggerito che i kartlar avrebbero potuto essere costruiti in America. Il metallo dei kartlar indiani era stato esaminato. Gli ingredienti furono raccolti dagli scarti di cantiere, portati in una fonderia e fusi in un prodotto finito. Prabhupada prese in mano il primo paio di carta di produzione americana, li batté tra loro qualche volta e dichiarò, non molto buoni. sollevò di nuovo i suoi katlar di bronzo indiani ben levigati, li batté insieme e li fece risuonare a lungo, poi disse: «Questi sono ottimi». In seguito, guardandosi attorno nella stanza, Prabhupada si impegnò in piccoli scambi amichevoli coi suoi discepoli. Vedendoli lavati, seduta in un angolo con la sua bambina, Subhadra, Prabhupada disse: «Tua figlia sembra proprio Subhadra». A queste parole Lilavati lo guardò con gratitudine. «Govinda Dasi», disse Prabhupada, «penso sempre ai tuoi dipinti». Prabhupada si informò se tutti i devoti stessero cantando i loro giri prescritti. Quasi tutti risposero: «Sì, Swamiji». Una devota nuova invece, una ragazza inglese, il cui viso si fece rosso vivo, cominciò a balbettare con voce tremante: «Io canto», e poi improvvisamente sbottò come una bambina che sta per piangere: «Talvolta io canto più di 16 giri al giorno». La sua voce si spezzò e sembrò sull'orlo delle lacrime, ma i devoti e Prabhupada non riuscirono a trattenersi dal ridere. In presenza di Prabhupada era tutto molto cordiale. Uddhava Das entrò nella stanza e annunciò: «Abbiamo un po' di prasadam per te, Swamiji. Vuoi prenderlo ora?» «Che cosa?» gli chiese Prabhupada. «Un po' di riso?» I devoti cominciarono a ridere pensando alla festa elaborata che avevano preparato per lui. Prabhupada aveva una cosa ancora da mostrare loro nella sua borsa. Era una noce di cocco più grande di quelle usate comunemente nelle case del Bengala. Prabhupada la porse a Yamuna, che cominciò a grattugiare la noce di cocco mentre i devoti osservavano. Circondato dai suoi devoti, Prabhupada allora andò in cucina e preparò il laddu di cocco con la bianca polpa della noce e con l'aggiunta di burro, zucchero, pepe nero, cardamomo e profumo di canfora. Ne fecero delle palline e ne mangiarono una per una, poi distribuirono le altre. Tornato nella sua stanza, Prabhupada sedette e rimase in silenzio. Sentendo che egli avrebbe dovuto essere lasciato solo, i devoti si scusarono per essere alla sua presenza. Tutti erano soddisfatti. Prabhupada era tornato ed essi l'avrebbero avuto con loro per un po'. Jivananda racconta: «Dopo che tutti se ne furono andati, io rimasi per parlare un po' con lui e, vedendomi desideroso di sedermi là, Prabhupada mi indicò di ripulire. Io cominciai a raccogliere la carta, gli oggetti e portai via tutte le scatole. Poi Prabhupada disse: "Hai qualche domanda?" Io annui: "Sì, Swamiji, vorrei sposare Arsarani". Egli disse: "Oh, chi sei tu?" "Sono Jivananda", egli rispose. "Oh, sei già stato iniziato?" "Sì", dissi. "Da me?" chiese lui. "Sì", risposi io. "Questo è bello. Che cosa fai?" Io risposi che quando vivevo ancora a Santa Fe mungevo le mucche. Egli allora ripeté: "Questo è bello". Parlammo ancora un po' e poi io gli domandai di nuovo se avrei potuto sposarmi. Egli mi rispose che ci avrebbe pensato e aggiunse che avrei potuto chiederglielo di nuovo più tardi. Jivananda racconta: "Quella sera mi recai nella sua stanza per vederlo perché sentivo che poteva essere solo. Andai nella stanza per tentare di restare in sua compagnia, ma appena fui là, egli cominciò a parlare di Krishna. Vi erano là, sulla parete, alcuni poster di Krishna che venivano da Vrindavana. Egli li indicò e dette qualche spiegazione dicendo: "Qui ci sono Krishna e Arjuna alla battaglia di Kurukshetra". Egli parlava e io non avevo la possibilità di dire niente. Mentre lui si limitava a parlare dei poster sulla parete, ebbi l'impressione che ci fossimo già conosciuti in altri tempi, sebbene questa fosse la prima volta che lo vedevo. Era certamente magnanimo, e cordiale mentre sedeva là e parlava di Krishna. Sentì che se egli fosse stato un vecchio amico, e forse avrei saputo che questo era un fatto, un giorno o l'altro. Ma la mia capacità di attenzione non era molto lunga e io in realtà non conoscevo molto della vita di Krishna. Così, dopo un po' di tempo, me ne andai. A San Francisco Prabhupada aveva un piccolo gruppo di discepoli, non più di 15, ma erano tutti intensamente attaccati a lui, specialmente dopo la sua dolorosa partenza, seguita poi dal suo ritorno in mezzo a loro. Ognuno voleva impegnarsi di più al servizio di Prabhupada, benché soltanto ai suoi segretari, Gorasundara e Govindadasi, ed al suo servitore, Upendra, fosse concesso di restare con lui costantemente. Uno dei devoti si informò da Prabhupada sul sentimento di invidia verso quei devoti che sembrano essere favoriti in modo particolare. Tutti, rispose Prabhupada, da Sri Brahma a Indra fino alla insignificante formica, talvolta sono invidiosi. Nessuno vuole sopportare l'avanzamento di un'altra persona o il fatto che un altro assuma una posizione elevata. Ed è un fatto, aggiunse Prabhupada, che se incontriamo una persona che eccelle in un campo o nel servire il maestro spirituale, significa che quella persona è molto fortunata per un piano di Krishna. Nel mondo spirituale però non esiste invidia per questo genere di cose. Nel mondo spirituale ognuno è compiaciuto ed eccitato nel riscontrare che una persona si trova in una posizione più avanzata. Ciò rende tutti entusiasti e contenti. Mentre nel mondo materiale sono presenti la natura competitiva e l'invidia. Le sue parole tranquillizzarono i devoti. Se Prabhupada concedeva a qualcuno di servirlo, essi consideravano ciò un piano di Krishna. Comunque tutti avevano l'opportunità di accompagnare Swamiji nelle sue passeggiate del mattino, che erano aperte per chiunque desiderasse parteciparvi. Generalmente lo accompagnavano uno o due brahmachari e una o due coppie di griasta. Essi accompagnavano Prabhupada fino al parco con una Ford blu del 1952, di proprietà del tempio. Di solito era Jayananda a guidare la macchina. Il sedile dei passeggeri era rotto e si piegava all'indietro con un angolo di 45 gradi sul pavimento. E sebbene Prabhupada sedesse eretto, tenendo alto il mento, il sedile si inclinava tanto che non era possibile guardare fuori se non dalla parte più bassa del finestrino. Questa era l'unica auto esistente e Prabhupada non se ne lamentava. Prabhupada riprese le sue vecchie passeggiate mattutine al Golden Gate Park, attorno a Star Lake. In buona salute, libero e spontaneo, sempre al comando, parlando e predicando, Prabhupada sembrava molto felice di essere di nuovo a San Francisco. Ora erano giunti anche nuovi devoti, che lo vedevano per la prima volta. Durante queste passeggiate, nel corso della prima settimana, Prabhupada parlò soprattutto dell'esistenza dell'anima, spiegando gli argomenti di Krishna nella Bhagavad Gita. Un mattino, vicino al luogo della loro passeggiata, era in sosta una macchina e al posto di guida vi era un uomo apparentemente depresso, che sedeva in totale abbandono con un viso lungo, contratto e infelice. Di giorno in giorno quell'auto appariva in quel luogo e l'uomo se ne stava là, seduto e infelice, mentre i devoti passeggiavano in compagnia di Srila Prabhupada. Infine, dopo una settimana, Prabhupada uscì dal gruppo di devoti e si avvicinò all'uomo della macchina. Il finestrino era chiuso, ma vedendo Prabhupada, l'uomo lo aprì. «Buongiorno», augurò Prabhupada. L'uomo sorrise, felice di vederlo. come se non avesse mai notato Prabhupada e i devoti che venivano là giornalmente per la passeggiata. Prabhupada allora si riunì ai suoi discepoli e continuò a camminare. Essi si voltarono e videro che la profonda infelicità dipinta sul volto di quell'uomo era svanita ed egli sembrava più sollevato. Non lo incontrarono mai più nel corso delle loro passeggiate. I devoti ne discussero tra loro e ne conservarono in privato nel cuore le impressioni ricevute. Dopo questo piccolo episodio, essi rimasero ancora più convinti che Swamiji aveva il potere e l'abilità di rendere felice la gente e che in realtà era questo che egli voleva. Un mattino Prabhupada arrivò al parco, uscì dalla macchina e aspettò che i devoti partiti con un'altra auto lo raggiungessero. Lilavati ebbe qualche difficoltà a scendere dalla macchina perché aveva con sé Subhadra, la sua bambina, seduta nello zaino sulle sue spalle. Quando lei finalmente fu uscita dall'auto, Prabhupada si voltò e ridendo le disse: «Ah, il fardello dell'affetto!» «Sì, Swamiji», rispose Lilavati, e cominciarono a passeggiare insieme lungo il sentiero. «Così vi sono due modi di portare un bambino», disse Prabhupada, puntando il bastone nel terreno a tempo col suo passo regolare. «C'è il modo della scimmia e quello della gatta. Li conosci?» «No, Swamiji», disse Lilavati. «Beh, quale credi che sia il migliore?» Prabhupada le chiese. «Il modo della scimmia o quello della gatta?» Lei non riusciva a capire o a immaginare che cosa Prabhupada volesse intendere. Prabhupada proseguì: «Lo scimmiotto sale sulla schiena della madre e si regge, e questo è il modo in cui egli si sposta. Il micio è portato tra i denti della madre. Perciò, qual è il migliore?» Lilavati non riusciva a capire quale poteva essere il migliore, le sembrava troppo difficile per lei. «Bene», disse Prabhupada, «lo scimmiotto è molto piccolo e debole e si regge alla madre con le sue forze. Il gattino, invece, è sostenuto dalla forza della madre. Così, qual è la via migliore?» Allora lei comprese e disse: «È migliore il modo della gatta!» «Sì», disse Prabhupada, «questa è la differenza tra lo yogi e il devoto. Lo yogi cerca di afferrarsi alla schiena della verità assoluta con le sue forze, ma è molto debole, tanto che può cadere, mentre un devoto si appella a Krishna». E nel dire Krishna, Prabhupada sollevò in alto le braccia e guardò il chiaro cielo del mattino. Un devoto piange per Krishna e Krishna lo solleva. Un'altra volta un devoto colse un grazioso fiore di colore azzurro e lo porse a Prabhupada. Prabhupada lo prese, lo odorò e poi lo guardò dicendo: «Questo è come un bell'uomo privo di qualità», e lo gettò via. Non aveva profumo. Upendra amava fare domande a Swamiji durante le passeggiate del mattino. «Swamiji», domandò Upendra, «che cosa vede il maestro spirituale o il puro devoto mentre passeggia nel parco?» «Vede Krishna», rispose Prabhupada. «Pensa, questi sono alberi di Krishna e questa è la casa di Krishna. Vede ogni cosa come proprietà di Krishna, il Signore Supremo». «Ma se Krishna è in ogni luogo», proseguì Upendra, «il devoto vede Krishna sulla parete di destra, sulla parete di sinistra o nell'angolo o tra ogni atomo. Vede ogni forma di Krishna fondersi una in un'altra. Dove comincia una forma di Krishna e dove si stacca dall'altra forma?» Non è così, disse Prabhupada. Vedi i miei occhiali? Sì, rispose Upendra. Che occhiali sono? Chiese Prabhupada. Sono i tuoi. Prabhupada indicò le scarpe. Che cos'è questo? Quelle sono le tue scarpe, disse Upendra. Sì, disse Prabhupada. Anche un puro devoto vede Krishna così. Ogni cosa è di Krishna. Questo è il modo di vedere Krishna in ogni luogo. Verso la fine della passeggiata, quando Prabhupada aveva risposto a molte domande, Upendra chiese di nuovo: Swamiji, ci hai parlato così a lungo, ma io dimentico la maggior parte di ciò che dici. Se un devoto diventa cosciente di Krishna, ricorderà tutto ciò che il maestro spirituale dice? Sì, rispose Prabhupada. È tutto qui. E non soltanto questo, perché quando una persona diventa cosciente di Krishna sarà in grado di vedere la sua relazione con Krishna. Un giorno, camminando nel Golden Gate Park, udirono un tramestio proveniente da un bidone della spazzatura. Prabhupada andò a guardare, poi si ritrasse con repulsione. Un grosso topo di città si era in qualche modo intrappolato nel bidone e stava grattando per cercare di liberarsi. Prabhupada scosse la testa e disse: «È vinto!» E continuò il cammino. Più tardi disse il significato filosofico della coscienza di Krishna. Disse che sarebbe venuto l'addetto alla spazzatura e avrebbe ucciso il topo. Prabhupada spesso cercava questo significato filosofico. Anche un commento apparentemente ordinario sulla sconfitta del topo colpì i suoi discepoli per la profondità e per il carattere filosofico delle sue affermazioni. Capivano che la loro posizione era simile, erano invischiati nel mondo materiale, ma Prabhupada li stava salvando. Al suo ritorno dall'India, dopo aver preso parte al primo kirtan serale nel tempio di San Francisco, Prabhupada disse: «Siete tutti avanzati». Aveva notato che i devoti erano diventati tutti più entusiasti ed estatici, anche gli ospiti si erano alzati e danzavano, e ciò soddisfaceva la sua coscienza di Krishna. Ogni sera, dopo il kirtan, teneva una lezione. Stava discutendo i versi del sesto capitolo della Bhagavad Gita. «Sto facendo qui una serie di lezioni sul metodo di yoga della coscienza di Krishna, che sono registrate sul nastro», scrisse Prabhupada a Brahmananda a metà dicembre del 1967. Prabhupada pensava di raccogliere le lezioni in un volumetto. I guru indiani che introducevano tecniche di loro invenzione stavano diventando sempre più popolari negli Stati Uniti. Per questa ragione Prabhupada voleva distinguere il livello della forma di yoga e di meditazione insegnata da Sri Krishna nella Bhagavad Gita, dalla farsa insegnata dai guru che non citano mai Krishna come Dio, la persona suprema, ma considerano tutti uguali a Dio e ai cui discepoli è concesso di indulgere nell'intossicazione e nel sesso illecito. Offrono un mantra in cambio di una somma di denaro, faceva notare Prabhupada, e sostengono che con 20 minuti di meditazione il mattino è possibile diventare Dio in 6 mesi. Era sorpreso che gli americani, ritenuti intelligenti, potessero essere così facilmente ingannati. «Non abbiamo visto veramente yogi di questa fatta dormire e russare durante la meditazione», disse Srila Prabhupada. «Il servizio comincia con la lingua», disse Prabhupada in una delle sue lezioni del dicembre 67, «col canto Hare Krishna e col gusto per il Krishna Prasadam». L'inizio del metodo è molto bello. Se il prasada è offerto a te, accettalo. Se ti sottometti e offri servizio con queste due pratiche Krishna si rivelerà a te, proprio come Krishna rivelò se stesso ad Arjuna. Arjuna è un devoto, è un amico. Io ti presento questo antico metodo di yoga, il Bhakti Yoga. Soltanto chi ha sviluppato lo spirito di servizio con amore e devozione può capire Krishna. Dopo la lezione, Prabhupada continuava a discutere l'argomento, la coscienza di Krishna, nella sua stanza. Era il medesimo argomento delle lezioni del mattino, delle sue lettere, o dei suoi discorsi intimi con discepoli o con singoli ospiti. Era l'argomento dei suoi scritti, il pulsare stesso della sua vita. Quando un devoto chiese a Prabhupada in che modo l'anima è trasportata di corpo in corpo, Prabhupada rispose: dal desiderio. E citò se stesso come esempio, proprio come io sono venuto in America. Perché? Perché volevo predicare. Sono stato portato qui da quel desiderio, altrimenti non avrei interesse per stare qui. Chidananda racconta: c'erano 3, 4 o 5 devoti nella sua stanza e lui aveva appena cominciato a parlare. Si erano in qualche modo riuniti nella sua stanza ed egli aveva cominciato a spiegare ciò che stava cercando di fare. Il suo discorso non era diretto verso nessuno in particolare, ma egli voleva soltanto dire ciò che stava facendo. Rendeva tutto molto chiaro. Egli voleva pubblicare i suoi libri. Stava cercando di organizzare una stamperia durante questo suo ritorno a New York. Se avesse ricevuto una lettera da Rayarama a New York, avrebbe letto subito la lettera. In questo modo avrebbe dissipato tutti i dubbi nella mente delle persone circa ciò che aveva intenzione di fare. Aveva i suoi libri e il tempio. Si interessava del tempio e del nuovo programma di pranzi durante i quali veniva offerto gratuitamente il prasada. Il suo interesse faceva in modo che tutti andassero avanti. Prima che lui arrivasse non vi era molta attività, ma appena Prabhupada arrivò le cose cominciarono a muoversi velocemente. Una sera, nella sua stanza a Wheeler Street, Prabhupada parlava circa il fatto di vedere Krishna. Non cercare di vederlo, diceva Prabhupada, fai in modo che egli desideri venire a vederti. Suradasa era cieco, eppure a causa del suo canto sincero, «Oh Krishna, Krishna, Krishna!» Krishna venne a vedere lui, perciò Krishna è qui, sia che lo vediamo, sia che non lo vediamo. Tutti dobbiamo diventare sinceri ed egli sarà presente, che lo vediamo o no. Krishna è attaccato alle mucche. Che cosa conosce una mucca? È un animale ottuso. Forse la mucca è grande come Arjuna? No. Eppure a causa della sincerità della mucca che viene a leccare il corpo di Krishna, Krishna dice: oh mia cara mucca, vieni e io mi prenderò cura di te. E Krishna le darà un poco del dolce nettare. Così noi dovremo volere che Krishna arrivi e ci veda. Non dovremo voler vedere Krishna. A quel tempo pochi devoti conoscevano a fondo i libri di Prabhupada. Non conoscevano la vastità della filosofia. Soltanto pochi libri erano stati pubblicati, quindi Prabhupada in persona era la vera fonte della conoscenza cosciente di Krishna. Tim, che aveva 18 anni, aveva discussioni filosofiche con suo padre, ateo, e poi, invariabilmente, presentava domande a Prabhupada alla fine delle lezioni. Faceva domande così coerenti che Prabhupada si rivolgeva verso di lui e diceva: «Vi sono domande?» Quando riceveva una buona domanda, Prabhupada si lanciava in un'altra lezione improvvisata. Anche la sorella di Kim, che aveva soltanto 16 anni, voleva ricevere l'iniziazione. «Vi sono offese nel mondo spirituale?» chiese a Prabhupada durante una lezione serale. Prabhupada si rivolse all'uditorio e disse: «Vedete, questa ragazza vuole tornare da Dio». Poi, nel corso della risposta, aggiunse: «Krishna può baciarti». Nel sentire ciò, la sorella di Kim arrossì e tutti risero. Upendra domandò: «Swamiji, come possiamo sentirci umili? Sento talvolta che quando cerco di essere umile, prima penso e poi cerco di essere umile, ma mi sembra un comportamento artificiale». «Questa è umiltà», disse Prabhupada. «Quando penso, oh, avrei dovuto fare così, allora va bene. Infatti, in seguito vi è sempre la possibilità di un miglioramento. Se vai avanti e pensi di non aver compiuto troppo bene il tuo dovere, che avresti dovuto agire in un altro modo, allora migliorerai. Il nostro amore per Krishna continua a crescere finché pensiamo che non stiamo facendo il massimo per Krishna e che dovremmo fare di più. Sono un devoto così bravo e ho agito così bene? No, così non va bene. Non ci sarà miglioramento». Se durante la discussione qualcuno avanzava i nomi di filosofi o di famosi mayavadi del tempo, Prabhupada si irritava. Era adamantino contro la missione dei mayavadi, che negavano la realtà assoluta di Krishna. Prabhupada rivelò che essi avevano danneggiato grandemente la cultura vedica originaria, diffondendo dottrine svianti. Una volta, Malati riferì il tema di alcuni insegnamenti dei mayavadi e Prabhupada, come il solito, replicò con forza. In seguito Upendra rimproverò Malati dicendo che lei doveva risparmiare queste arrabbiature a Prabhupada, il quale si stava riavendo dalla sua malattia. Nella sua eccitazione era possibile che la pressione sanguigna si alzasse. Malati restò in silenzio, ma più tardi scrisse una lettera che doveva essere consegnata a Prabhupada. «Che cosa hai detto a Malati?» si informò Prabhupada dopo aver letto la lettera. «Per farle pensare che non si sente più di venire alla mia presenza». Upendra spiegò che l'aveva corretta per aver messo Prabhupada in uno stato di eccitazione. Prabhupada disse che era un'assurdità e volle che Upendra si scusasse con lei. Uddhava aveva confidato a Kim che si sentiva trascurato perché non aveva mai domande da sottoporre a Prabhupada. Kim lo incoraggiò. Una sera finalmente fece una domanda, ma era una domanda strana. «Swamiji», disse Uddhava, «qual è la relazione di Radharani col fratello di Krishna, Balarama?» Prabhupada si sentì irritato. «Perché fai questa domanda? Non hai ancora capito il principio fondamentale della Bhagavad Gita? Non capisci la natura dell'anima, la natura dell'anima suprema, Krishna, e il servizio devozionale? E già fai domande come questa?» Per lungo tempo Uddhava non fece più domande. Un po' dopo il suo arrivo, Prabhupada riprese a dare le iniziazioni ai suoi discepoli. Kim e sua sorella furono iniziati contemporaneamente. Qualche giorno prima Kim aveva suggerito a sua sorella di recarsi nella stanza di Prabhupada e di chiedere di diventare sua discepola. «Stai seguendo i quattro principi?» domandò Prabhupada. «Sì», rispose lei. Allora lui rispose che tutto era a posto. «Vorrei soltanto dire un'altra cosa», lei continuò. «Ho sentito dire che tu hai ripreso nascita perché nell'ultima vita eri un medico e avevi ucciso un serpente ai fini della sperimentazione medica». Prabhupada rise. Ah, tuo fratello ti ha detto questo? Sì, rispose lei. Prabhupada non disse nient'altro. Kim aveva ricevuto il nome di Krishnadasa. Prabhupada iniziò anche qualche altro discepolo che aveva scritto da New York. Celebrò la cerimonia dell'iniziazione nel tempio e cantò sulle corone di tutti, inclusi i discepoli di New York. Quella stessa sera parlò anche al telefono con Brahmananda a New York e gli disse: «Per grazia di Krishna sono tornato e ora sono in grado di servirvi». Prabhupada aveva detto di essere in grado di servire i devoti e certamente li osservava e agiva meravigliosamente. Tuttavia sentiva ancora gli effetti del colpo che aveva avuto 6 mesi prima. Nella sua testa egli accusava un persistente fischio, simile a un campanello, e non poteva dormire più di 3 ore per notte e 1 di giorno. Ma spingeva sempre. Aveva anche scritto a un discepolo che, nonostante il suo disturbo alla testa, stava continuando a operare a livello trascendentale e consigliò ai suoi discepoli di fare altrettanto. Prabhupada prese di nuovo in mano la sua traduzione del terzo canto dello Srimad Bhagavatam, che era stato messo da parte per circa un anno. Vivendo nella stessa casa coi brahmachari, si svegliava prima degli altri e lavorava alla sua traduzione. Poi, verso le 5, dopo essersi alzati, i devoti sentivano un campanello suonare nella sua stanza e percepivano il profumo dell'incenso. Vedevano Prabhupada seduto al suo tavolo, fresco dopo la doccia mattutina. Meticolosamente gli poneva qualche cucchiaino d'acqua di Vrindavana nella sua mano sinistra. Lavorava un po' di argilla di Vrindavana nella sua mano e preparava la mistura per il Tilak Vaishnava. Usando un piccolo specchio, egli applicava con arte il Tilak Vaishnava, prima sulla fronte e poi su 11 parti del corpo, secondo le direttive dello Smriti Vaishnava. Prabhupada allora prendeva il suo filo braminico e in silenzio recitava il Gayatri Mantra, guardando le immagini di Krishna che aveva su un piccolo altare. Un mattino, mentre era seduto con Prabhupada, Upendra rilevò che i brahmachari si applicano il tilak nella stanza da bagno. «No», disse Prabhupada, «il tilak deve essere fatto sulla fronte davanti a Krishna, come faccio io?» «Ah, va bene», disse Upendra, «ma io ho visto che alcuni si fanno il tilak nella stanza da bagno». «Non preoccuparti troppo delle norme e delle regole, l'essenziale è che tutti cantino Hare Krishna», concluse Prabhupada. Una cosa che Prabhupada amava della California era che là si potevano trovare dei ramoscelli di eucalipto. Prabhupada lo usava per pulirsi i denti il mattino. Gli piaceva che fossero tagliati dello spessore di un dito piccolo e lunghi circa 15 o 20 centimetri. Prima di essere usati venivano tenuti nell'acqua per tutta la notte. In quel periodo Krishnadasa usciva il mattino per prenderli e teneva un buon rifornimento avvolto in un foglio sottile nel frigorifero. Sentendosi dire che gli eucalipti non erano piante comuni in America, Prabhupada aveva chiesto a Krishnadas di spedirgliene una certa quantità dovunque viaggiasse. Forse queste piccole relazioni domestiche di Prabhupada con i suoi discepoli possono essere viste dagli estranei al servizio devozionale come cose di poco conto, ma per i devoti sono sempre importanti. Perché il devoto tiene al piacere del suo maestro spirituale come al bene supremo della vita. Se il maestro spirituale, il rappresentante di Krishna, è soddisfatto anche di un piccolo servizio, allora significa che anche Krishna è soddisfatto. Per la massima parte, i discepoli di Prabhupada sapevano soltanto di amarlo, volevano servirlo e provavano grande soddisfazione e beatitudine quando egli manifestava la sua soddisfazione. Govindadasi racconta: Prabhupada aveva bisogno di pantofole da casa, me ne ero accorta, così uscii e gliele acquistai. Egli mi disse che calzava il numero 41. Gli comprai un paio di pantofole fatte a mano, erano nere, guarnite di peluche rosa, foderate di finta pelliccia, in modo che da poter essere calzate su piedi facilmente. Mentre camminava per la casa si poteva udire questo impercettibile suono strascicato. Egli portava le mani dietro la schiena e teneva la testa eretta. Sebbene alcuni devoti avessero l'idea che Prabhupada avrebbe potuto seguire una dieta speciale, egli non se ne preoccupava molto. Voleva il suo prasadam regolare, dal, riso, chapati e sabji. Upendra cucinava regolarmente, ma un giorno Yamuna entrò in cucina e chiese a Upendra se poteva cucinare un pranzo speciale per Prabhupada. Lui si ritrasse e le lasciò il posto. Yamuna stava imparando l'arte della cucina indiana. Cucinò pietanze extra, agre, piccanti e dolci. Upendra presentò il vassoio secondo il solito, senza alcun commento. Qualche minuto più tardi, Prabhupada suonò il campanello per chiamare Upendra. «Chi ha cucinato questo prasadam?» chiese Prabhupada guardando verso l'alto, mentre sedeva su un cuscino davanti a un tavolo su cui il prasadam era posato. «Ha cucinato Yamuna Devi, Swamiji», rispose Upendra. «Non voglio queste cose stravaganti», disse Prabhupada. «Voglio mangiare semplicemente un po' di riso, un po' di dal, cose di questo genere». Egli non voleva sentirsi soddisfatto da una festa speciale. Voleva mangiare ogni giorno lo stesso cibo semplice. Così Upendra continuò a cucinare nel solito modo, variando occasionalmente con khichdi e melanzane in salsa kadhi, una volta per settimana. Ma anche Upendra era stravagante, confidò a Gorasundara. «Quell'Upendra sta usando troppo ghee, così non posso gustare il prasada prima che vada a finire nella mia gola. È troppo scivoloso». Uno dei devoti, che era stato in India con Prabhupada, scrisse che Prabhupada non avrebbe dovuto mangiare dolci. Prabhupada non si preoccupava molto neanche di questo e aveva introdotto nella sua dieta il laddu di cocco fin dalla prima sera del suo ritorno. Upendra racconta: la ricetta che ci aveva insegnato diceva di grattugiare il cocco e di cuocerlo in un tegame con un po' di zucchero e canfora, di cuocerlo a lungo finché acquistava un certo spessore, indi lavorarlo in palline e offrirlo in questa forma. Egli mi dava questa istruzione e io la seguivo. La cucina era di un genere antiquato che permetteva la copertura della stufa mediante un coperchio di protezione per metà della sua grandezza. Mentre cucinavo, Prabhupada si appoggiava coi gomiti a quella copertura, col mento sulle mani, e stando così osservava i miei movimenti. Ogni tanto si alzava, camminava qua e là, e poi ritornava da me, proprio come un ragazzino irrequieto. Girava per la cucina e poi tornava a guardare la pentola, e rimescolava per vedere se era fatto. E chiedeva: «È pronto?» «Penso che sia pronto. Deve essere pronto. Fammi assaggiare». Io prendevo un po' del contenuto e, sebbene fosse ancora caldo, cominciavamo a schiacciarlo per ridurlo in palline. Appena una pallina era omogenea, se la buttava in bocca, si allontanava dalla stufa e, agitando la testa compiaciuto, diceva: «Sì, è pronto, è molto buono». E anche per oggi termina qui la nostra lettura dalla Prabhupada Lila, parte settima della Srila Prabhupada Lilamrita.
Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavamscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Rama